File 15, pagina 77, tredicesimo, il regno di Birkemeyer. Alto, torvo, muscoloso, selvatico, il capo tedesco della Stube Wehr, triangolo nero, ergastolano, omicida per rapina, ricorda in maniera impressionante nel fisico e nell'espressione il boia del Lager Capo del reparto Doce. Ma non è, o non è soltanto, perché assassino più volte, che Birkemeyer fa paura. Anche gli altri capos della baracca 25 hanno in un modo o in un altro, qui o fuori di qui, provocato numerose morti. E neanche perché assomiglia al carnefice del Lager, di facce patibolari, ce ne sono parecchie tra i capos e i loro aiutanti, a cominciare dai due affiancatori di Schnog, Teitsch e Walter. È che Birkemeyer non ha nulla di umano, di comprensibile. È come se appartenesse a una specie diversa. Di Alphonse noi diciamo che è un alcolizzato manesco, ladro e fracassone, di Schnock che è un nevrotico, perverso e esibizionista, di Martin Kochler che è un disgraziato, reso folle dalle torture e dalla paura. E con queste definizioni, che possiamo arricchire di contorni e di particolari, ci sembra di non andare lontano dal vero. Di Birkemeyer diciamo che è un omicida per vocazione, ma sentiamo che la definizione è lacunosa, che c'è qualcosa e deve essere il più, che ci sfugge, come se ci fosse un salto di natura fra noi e lui. Forse perché salvo, per qualche urlo improvviso e assolutamente disumano, la bocca la tiene sempre serrata. Gli altri, quando picchiano, gridano, bestemmiano, insultano. Se dopo i primi colpi riesci a scansarti, se la prendono magari con un altro o entrano nel mucchio e turbinano nerbate a casaccio, come viene viene, sulle nostre teste rasate, sul viso, sul corpo. Persino Schnock, se non ci sono i due aiutanti malefici a tenerli fermo, e per fortuna succede abbastanza spesso, perché quei due trascorrono lunghe ore chiusi in baracca per i loro spassi da pervertiti. Se riesci a sfuggirgli di mano, se la prende con un altro e poi con un altro ancora, suddividendo così la sua rabbia, e poi smette di colpo, come stremato, scompare lui pure dentro quel suo sgabuzzino che non serve solo per tenerli allineati in bell'ordine i vari tipi di staffile che costituiscono la sua raffinata collezione. Birkemeyer non urla, si avventa improvviso e colpisce con determinazione implacabile, come se non fosse per punirti, ma per ucciderti. Se lo possiamo, noi tutti ci teniamo lontani da quell'ultimo tratto di strada davanti alla Stube Wehr, che finisce quasi sotto il muro di cinta, dominato da una delle sette torri di guardia da cui gli SS tengono il Lager sotto il mirino delle mitragliatrici, e li guardiamo, quei deportati, che sono stati assegnati alla quarta sezione, augurandoci di non doverci finire mai, noi, nel regno cupo di Birkemeyer. Ed è forse per questo che non sappiamo nulla di coloro che sono i suoi aiutanti, ed essi ci appaiono sbiaditi, anonimi, un gruppetto di uomini senza viso e senza voce, dominato dall'alta figura torva del loro capo. Ma che cosa siamo noi per poter sperare, per poter anche soltanto desiderare che una cosa non avvenga? Che cosa sappiamo noi che ci consenta anche soltanto di intuire il perché di certi improvvisi spostamenti? Ci hanno trasferiti? Quanti? Non sappiamo neanche questo. Alla Stube Wehr. È stato di sera. Stavamo per sfilare i piedi dagli zoccoli. Ci preparavamo a lanciarci alla maggiore velocità possibile verso il dormitorio della sezione 2, quando Snock ci ha bloccati. Voi no, voi alla Stube 4, ha gridato. Quando siamo arrivati di corsa, ansando, in fondo alla strada, gli altri erano già tutti entrati. Il mucchio degli zoccoli in mezzo alla strada era alto. Sotto l'imperversare dei colpi ci infiliamo alla cieca, i nostri indumenti fra le mani. Nei passaggi tra le incastellature cerchiamo a tentoni un posto, ci arrampichiamo al secondo, al terzo piano, ma le incastellature sono zeppe di corpi che si sovrappongono, che sporgono, e mani e pugni e calci ci respingono, ci fanno precipitare mentre le nerbate ci ributtano avanti, e noi corriamo alla cieca come folli, da un corridoio all'altro, da un ripiano all'altro, arrampicandoci, cadendo, arrampicandoci ancora. A un terzo piano ho trovato un piccolo spazio, non è che l'orlo di un tavolato, una striscia di pochi centimetri. Lo so che è un posto pericoloso, lo so che lì prenderò le nerbate di quelli di ronda, che si divertono a colpire sui corpi che sporgono, ma non ho scelta, e forse quelli che occupano il tavolato l'hanno lasciato libero apposta, quel piccolissimo spazio, perché qualcuno lo occupi e faccia loro da cuscinetto. Ma che posso fare? Vicino a me c'è un giovanotto di mole enorme. Cerco di fargli capire che in quello spazio troppo piccolo non ci posso stare, che sono tutto di fuori, sono magro. Mi basterebbero solo 5 altri centimetri per poter posare una parte almeno del corpo, ma quello non volge neanche il capo. Cerco di spingerlo, sembra di pietra. Per restare su quello spicolo di tavolato devo aggrapparmi, ma ce la farò per tutta una notte? Se la stanchezza e il sonno mi vinceranno anche solo per un momento, precipiterò. Hanno intimato il silenzio, hanno smorzato le luci. Birkemeyer deve essere andato, i suoi anche, non si ode più un passo né un brusio. Non è possibile che io possa resistere su quella striscia di tavolato. Non mi sono neanche potuto avvolgere in quel pezzo di coperta che mi hanno buttato tra le braccia all'ingresso in baracca. Basterà che quello vicino a me faccia il più piccolo movimento e io finirò a terra da quell'altezza. I collaboratori di Birkemeyer stanno certo per andare a letto, lì si sente muovere di là. Improvvisa una voce come un soffio fa il mio nome. È una voce nota, la riconosco, è la voce di Ivan Skare, lo studente dalmata dal volto bello e gentile. Da dove viene quella voce? Cerco di alzarmi su un gomito, mi guardo intorno. Una mano lontana, nella penombra, mi fa un segno. I cameroni sono di notte rischiarati da luci basse, come in carcere. Riconosco laggiù addosso alla parete chi è dietro la porta, vicino a Skare, che continua a farmi cenno con la mano, tutto il gruppo dei dalmati, Moscatello, Ante, Radizza, Pavel, Cinotti, e c'è anche Music, il piccolo pope albanese, e un altro che non riesco a distinguere. In sette sono, soltanto in sette, sul ripiano formato da tre cuccette affiancate. La mano di Ivan si piega ripetutamente. «Vieni, vieni qui!» sussurra quasi indistinta la sua voce. «C'è posto! Esito!» So che qualsiasi spostamento, dopo che è stato intimato il silenzio, è vietato. Ma la voce di Skare insiste. «Corri! Fai in un attimo! È il momento buono!» Loro sono qui da 2 giorni, da quando ci hanno separati, Birkemeyer e i suoi, stanno per andare a dormire. Forse è vero che è il momento buono. Afferro la mia roba, salto giù leggero, sguscio silenzioso fra i castelli, mi arrampico vicino ai compagni dalmati. È un posto magnifico, quasi incredibile. 3 cuccette e siamo soltanto in 8. Gli altri nello stesso spazio devono starci in 15. come abbiano fatto i dalmati a conquistare tutto questo spazio, a difenderlo contro tutti, è quasi un mistero, o forse è merito della loro solidarietà, della loro prestanza fisica, specie di Moscatello che è un gigante e qui la forza ha un'importanza grandissima. È straordinario potersi avvolgere bene, proprio bene, nella coperta, allungare le gambe, appoggiare le spalle tutte e due sul tavolato, distendersi, poter riposare e non dovermi difendere, non dover lottare a pugni, a gomitate, a spallate anch'io, essere tra amici. D'improvviso due mani poderose mi afferrano con tutta la coperta, mi scaraventano a terra orizzontalmente da 2,5 metri di altezza e poi una tempesta di calci, di inerbate da spezzare le ossa. È Birkemeyer, qualcuno dei suoi deve averlo informato e lui si è avvicinato in silenzio nel buio, a piedi nudi, si è avventato improvviso con tutta la sua furia. La coperta che mi ha difeso dai primi colpi si è sciolta, le nerbate, i calci, colpiscono sulla pelle nuda. Cerco di alzarmi sotto la gragnola dei colpi, ma Birkemeyer e i suoi aiutanti mi saltano addosso tutti insieme, mi colpiscono da ogni parte a pugni, a calci, a nerbate. Ricado a terra semisvenuto, 2 ginocchia sono sul mio corpo e pugni, ma non una voce. Tutto è avvenuto senza un grido, né mio né degli aguzzini. Il silenzio è stato rispettato. Solo il tonfo dei colpi sul mio corpo, ormai immobile. Ancora un calcio, poi qualcuno mi solleva di peso, mi riporta al posto dal quale ero partito. Ora lo spazio è meno angusto sul tavolato. I suoi occupanti si sono spostati, si sono stretti di più l'uno l'altro. Il voluminoso giovanotto che mi sta accanto e che prima si era scostato solo di quel pochissimo che serviva perché io gli facessi da scudo, tira fuori cautamente il viso dalla coperta e mi guarda. «Bono, camarad», sussurra, e allungando una mano me la passa sulla spalla dolcemente. «È un ucraino? Un polacco? Non so. Non li distingo ancora. Ha la testa rotonda, gli occhi chiari, un inequivocabile viso da contadino, rozzo, forse ma non malvagio. Sì, lo so, non hai bisogno di scusarti, anche gli altri prima rifiutavano di spostarsi, è tutta una catena l'infame legge del lager che fa ingigantire l'egoismo nel fragile cuore degli uomini». Nel silenzio del camerone, ora di nuovo assoluto, un singhiozzo soffocato convulso e scare, il ragazzo buono che ha barattato il banco di scuola per la tortura, la camera, il campo di sterminio, non gli ho mai sentito pronunziare una sola parola di rimpianto, l'ho sempre visto sereno, ma stanotte singhiozza e non si può frenare, non sa darsi pace, lo studente dalmata, per il male che con tutt'altra intenzione ha procurato al suo amico italiano. Ho il corpo che avvampa per l'orgia dei colpi che mi sono piovuti addosso da ogni parte. Mi sento le ossa spezzate e mi pare di essere senza pelle dentro la coperta rasposa. Quel lungo pianto che mi fa bene e male lo odo ancora per qualche minuto, poi di colpo la coscienza mi abbandona di nuovo e scivolo senza accorgermi in un sonno senza ricordi. Pagina 80.